Signore, alziamo le nostre mani dinanzi a te e con tutto il nostro cuore vogliamo ringraziarti e vogliamo chiederti ancora questa sera che l'unzione del tuo Spirito ci guidi, che l'unzione del tuo Spirito ci dia le sante parole, perché sappiamo, Signore, che non è da carne e sangue che le nostre vite possono essere edificate, ma attraverso la rivelazione della parola. Così lavaci col tuo prezioso sangue e parla ai nostri cuori mentre ti preghiamo per gli ammalati, per i bisognosi, per quanti invocano il tuo nome e per quanti sono nel bisogno e nella necessità. Nel nome di Gesù Cristo, la tua benedizione, il tuo spirito e il tuo sangue in questo momento scenda sopra di noi affinché possiamo, Signore, essere sempre più edificati in te, Signore, e attraverso te riguardare, Signore, a quella che è la tua santa volontà, nel nome di Gesù Cristo che applaudiamo, benedetti in eterno, amen. Questa sera partiremo da due versi molto importanti nella scrittura. Potete voi prendere prima Corinzi 11:29 e in parallelo tratteremo anche prima Corinzi capitolo 12 verso 9. Questa sera il messaggio che predicheremo porta per titolo Discernendo il corpo di Cristo. Parleremo del discernimento, che è molto importante per la crescita e per l'avanzamento della Chiesa. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Prima Corinti 11:29 dice così: poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Prima Corinzi 12:9 è uno spezzoncino che parla dei doni e dice così: ad un altro fede dal medesimo spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito, ad un altro potere di compiere potenti operazioni, ad un altro profezia e ad un altro discernimento degli spiriti. Vogliamo dire amen? C'è sempre stata la ricerca di un dono più dell'altro. Molti ricercano il dono di guarigione, altri il dono di profezia. Ma molta gente, molti credenti, molti di noi dovrebbero riguardare in modo vicino quello che è il discernimento degli spiriti. Questo dono meraviglioso che deve essere più che mai acceso all'interno della Chiesa. Perché la Chiesa ha la necessità di discernere, di avere una chiara visione. Giorno dopo giorno, cari nella grazia, il diavolo cerca sempre più di insidiare il popolo del Signore. E come la scrittura stessa ci testimonia attraverso gli uomini di Dio, per esempio prima Timoteo capitolo 4 dice: o lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori. Ora noi sappiamo che gli spiriti seduttori si sono sempre mossi all'interno di tutto il movimento cristiano, cercando di sedurre, perché il diavolo sa che il mondo già lo possiede nelle mani. Ma la seduzione cerca di farlo nel giardino dell'Eden, e oggi noi sappiamo che quel giardino è la Chiesa, e quelli che sono piantati nella Chiesa del Signore porteranno frutto alla gloria di Dio. Ma il diavolo cerca di insinuarsi in mezzo all'eredità del Signore, come il serpente cercò di insinuarsi in quel giardino e riuscì a sedurre Eva, e di conseguenza cadde anche Adamo. Ora noi dobbiamo stare attenti, perché il diavolo non muta nei suoi proponimenti. Il suo proponimento è quello di ogni tempo di distruggere l'opera del Signore. E noi ringraziamo il Signore, perché non è per carne e sangue che siamo in piedi, ma è in funzione di ciò che dice la scrittura, dove è scritto che egli non lascerà mai che le sue pecore siano rapite, le pecore del Signore. Ora questa sera la scrittura ci mostra questo discernimento, discernere gli spiriti. Quando noi parliamo del discernimento degli spiriti, alcuni pensano che è la rivelazione dei pensieri e dei sentimenti nascosti. Sappiamo che questo avviene, sappiamo che un uomo che ha discernimento discerne, cari nella grazia, anche quelli che possono essere i pensieri. Ma se voi esaminate attentamente questo tipo di dono, discernere gli spiriti significa proprio comprendere gli spiriti, riuscire a giudicare di quale spirito è colui che ti sta parlando, colui che si sta esprimendo dinanzi a te. E così quando un uomo ha discernimento comprende qual è il fine al quale quella persona vuole portarti. Vogliamo, come corpo di Cristo, cercare di comprendere quello che Dio vuole da ognuno di noi. Oggi noi investighiamo e l'esperienza stessa ci ha insegnato parecchio. Abbiamo visto negli anni alcuni fratelli che magari venivano qui con apparenza di pecora, ma piano piano il loro pensiero era quello di rubare una pecora, e molte volte il Signore ci ha avvisato anche attraverso profezia. Ma noi sappiamo una cosa, che comunque sia, se una pecora è ancorata al ministerio, nessuno la potrà rapire. Alleluia! Prima di esercitare il discernimento degli spiriti, noi dobbiamo partire da quello che necessita nella nostra vita. Se io voglio giudicare, discernere il lavoro di un medico, non lo posso fare. Io non sono un medico, amen. Non ho studiato anatomia, non ho studiato le materie corredate all'anatomia, non ho neppure un'esperienza di medico, ok? Ma allora cosa devo fare? Prima devo andare a studiare anatomia, devo andare quindi a studiare le materie legate all'anatomia, devo anche imparare l'esperienza del medico, perché il medico non è che soltanto studia, ma oltre l'azione del dottorato mette insieme quella che è l'esperienza e la pratica che viene quindi fuori da questo. In poche parole, se vogliamo raffrontare questo, esso è come se prendesse la parola e lo spirito, se vogliamo riportarlo ad un credente. Quindi, prima che noi dobbiamo discernere ciò che è fuori, quindi l'uomo che ci sta vicino, il mondo che ci circonda, dobbiamo imparare a discernere il corpo di Cristo. Questo discernimento, cari nella grazia, se noi andiamo a fare un'attenta analisi, significa conoscere, potere quindi avere una comunione, comprendere da vicino cos'è ciò che abbiamo dinanzi. Ora la Chiesa non può discernere ciò che è fuori se prima non viene immersa dentro la parola e dentro lo Spirito. Noi sappiamo che lo Spirito Santo è sopra ad ogni spirito. Allora, se io voglio discernere qualsiasi spirito, prima devo avere comunione con lo Spirito Santo. Se io voglio giudicare uno spirito, io devo avere anche, cari nella grazia, comunione con le qualità della parola di Dio. Allora, dopo aver avuto il discernimento, dopo aver avuto la comunione col corpo di Cristo, dopo essere stato immerso nel corpo di Cristo, io avrò la visione della parola e riuscirò a avere il discernimento di quello che mi circonda. Io non posso guardare e discernere se non ho gli occhi del Signore per fare questo. Devo essere immerso in Lui e a quel punto comincerò a guardare in modo diverso. Molta gente riguarda gli uomini attraverso il dono che esercitano, ad esempio. E allora, in funzione del dono, noi diamo un apprezzamento, un giudizio positivo. Ma anche Balaam aveva un dono di Dio, ma eppure egli lo esercitava e spesso e volentieri accettava i cosiddetti presenti. Cioè, significa che egli, in funzione dei regali, esercitava un dono. Qualcuno mi potrà dire: fratello Piero, io non comprendo questo, come può avvenire? E allora vi posso dire per parola di Dio che il Signore fa piovere sul giusto e sull'empio. Dio può dare anche un dono ad un uomo cari nella grazia, ma è come un uomo che ha nelle mani un qualcosa che può essere molto pericoloso, perché in funzione di come utilizziamo un dono di Dio saremo giudicati. Qualcuno mi potrebbe dire: fratello Piero, non riesco a comprendere. E allora andiamo più dritto all'obiettivo. L'apostolo Giuda era apostolo, ricevette questo incarico da parte del Signore, ma utilizzò quell'incarico in modo sbagliato. Era insieme agli apostoli che cacciavano i demoni, era insieme agli apostoli quando vi furono le potenti operazioni, ma quando si presentarono al Signore, il Signore cosa disse? Rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nel libro della vita. E quindi, cari nella grazia, i doni di Dio sono senza pentimento, ma dobbiamo stare attenti a come li utilizziamo. Vedete, oggi molta gente del movimento pentecostale ha ricevuto lo Spirito Santo e parlano in altre lingue, cari nella grazia, ma se dopo aver ricevuto il dono del parlare in altre lingue io ricado nell'impietà, io ricado nel peccato, quello stesso dono, o per meglio dire lo Spirito Santo che muove il dono, sarà il medesimo che ci giudicherà. L'uomo riceve i benefici di Dio, ma tutto sta a cosa ne fa. Ora, se un uomo di Dio invece riceve un dono di Dio, voi dovete esaminarlo per lo Spirito, dovete vedere il fine per il quale sta utilizzando quel dono, dovete discernere perché il fratello sta utilizzando quel dono. E allora, se ha ricevuto un dono del parlare in altre lingue e quando c'è la raunanza magari vuole far sentire che la sua preghiera è unta e comincia a parlare in altre lingue, per farsi sentire, vedete, sta utilizzando il dono in modo scorretto. Ma se egli invece lo fa per edificare se stesso in Dio, esprimendo oracoli al Signore, quello è un fattore personale. Se un uomo ha ricevuto un dono da Dio e lo esercita per farsi vedere dagli altri, o magari lo esercita per avere del denaro come Balaam, o come Bar Gesù che offrì del denaro per poter avere quello che avevano gli apostoli, vedete, noi usciamo fuori dal canone della parola. Ma se un uomo utilizza un dono di Dio per innalzare Cristo, a quel punto, cari nella grazia, noi vediamo la giusta visione. Il dono di Dio serve per edificare la Chiesa e per innalzare Cristo. Ma quando un uomo incomincia a dire: io ho guarito, io ho fatto, io ho questo dono, esce fuori dal parametro della parola di Dio. Se io ricevo una profezia e dico: così parla il Signore, si adempirà questo, quella profezia non serve per mostrare agli altri che magari io sto esercitando la profezia e quindi per dire: oh, sono un profeta, ma serve semplicemente per essere la bocca del Signore. Vi ricordo che Gesù compiva i miracoli, ma spesso diceva agli uomini di rimanere celati. Noi non siamo per dare gloria a noi stessi, ma siamo soltanto in questo luogo per dare gloria a Gesù, il capo della Chiesa, discernendo il corpo di Cristo. Prima che noi, cari nella grazia, esercitiamo qualcosa dello Spirito di Dio, noi dobbiamo discernere il corpo di Cristo. E il corpo di Cristo ci insegna che Gesù andava facendo del bene e camminava in massima umiltà e nascondimento. Faceva qualcosa per rendiconto? Faceva qualcosa per conto suo? No. E gli dice: io fo le opere che il Padre mio mi mostra. Vedete, questa è una potente dipendenza, una dipendenza da quella che è la volontà del Padre. Egli, la parola, dipendeva dallo Spirito. E noi, lettere della parola, dobbiamo dipendere dalla parola e dallo Spirito. Non possiamo dipendere da noi stessi, ma noi abbiamo la parola che va dinanzi a noi, lo Spirito che guida questo messaggio, e noi come lettere agganciati alla parola seguiamo questo corso, non per innalzare noi stessi. Oggi si sente dire: la mia chiesa fa 100 anime, un altro dice: la mia chiesa fa 200 anime. Ma quale chiesa? Ma chi è che ha una chiesa? Cristo dice che le pecore sono le sue, E la Chiesa non sono le pareti, cari nella grazia. La Chiesa non è il numero di quanti membri ci sono in una raunanza, ma la Chiesa è il corpo di Cristo. E il corpo di Cristo è sparso in tutto il mondo. Dio ha pecore dovunque. E come dicevo questa settimana, la mia gamba non si può staccare dal mio corpo e dire io sono autonomo, io sono colpo di Piero e comincio a camminare. Vi immaginate? Sarebbe contro natura. Il corpo di Cristo ha la necessità di essere tutto ben compatto e dipendere da chi? Dal capo. E il capo è Cristo, ha il massimo coordinamento. Sapete perché oggi molte chiese stanno andando male? Perché io vi voglio fare subito un raffronto. Cercate di comprendere questa sera la mia gamba che cerca di camminare da sola. Può farlo. Non ha la guida della mente. Non è legata al sistema nervoso. Non ha il circolo più del sangue. Non è più equilibrata. Crollerà. Farà qualche passo. Ma manco ci arriverà. E poi crollerà. Ora quando noi cerchiamo di separare il corpo di Cristo, quando noi cerchiamo per vanagloria di giungere a quella che è la nostra personale indipendenza, ci siamo autoseparati dalla gloria di Dio. Dio ci insegna che dobbiamo essere la vite con i tralci collegati. Lo abbiamo letto un sacco di volte, ma voglio sempre rileggerlo perché è necessario. Proverbi 18:1, colui che si separa cerca le sue cupidità e schernisce ogni legge e ragione, non abbandonando la comune radunanza. Ebrei, come molti sono usi di fare, se era al tempo di Paolo, pensate oggi al tempo di oggi. Io certe volte vedo nell'opera di Dio, nel corso dei mesi, che magari un'anima se ne va e Dio ne porta un'altra. C'è sempre questo intercambio. Ricordo fratello Nino che diceva che ogni 10 anni cambia faccia il popolo di Dio. Ma io vi devo dire che il popolo di Dio lo vedo cambiare faccia in modo più veloce. Ringrazio per quelli che da anni siete fermi nelle vie del Signore. Ma quando noi diciamo, oh, me ne andrò dalla Chiesa, così magari la Chiesa chiuderà, io vedo che Dio porta sempre anime, perché l'opera è del Signore. Non è questo il ragionamento. Se io credo che il capo della Chiesa è Cristo, io altresì so che Cristo, quale capo della Chiesa, sistemerà le cose che non vanno. Amen. E questa è la fede. La fede è nella realtà, nella sussistenza. Se Dio ci ha battezzati, Dio altresì può guidare questo corpo. Amen. E non c'è uomo che può mutare l'andamento dello Spirito di Dio. Egli regna nella Chiesa, è sovrano, discernendo il corpo di Cristo. Quando io ammagazzino la parola, ammagazzino lo Spirito di Dio nella mia vita, allora i miei occhi cominciano a guardare con i parametri. Quali sono questi parametri? Io comincio a guardare i fratelli attraverso un paio di occhiali ben chiari, attraverso lo Spirito e la parola. E comincio a vedere anche se qualcuno parla in altre lingue, o se profetizza, o se si muove. Sto lì ad investigare e vedere se quello che sta manifestando è nello spirito o è per vanagloria umana, o quando magari si nota qualcuno che si avvicina e cerca di far comprendere che abbia una grande conoscenza, lì sta cercando di farti comprendere magari quello che è il suo progetto. Ma noi non attendiamo ai progetti di alcuno, ma attendiamo a quello che lo Spirito di Dio ci dice vuole. Dico e ripeterò sempre, come vi ho detto fino a martedì, che per me è necessario, fratelli e sorelle, quando nelle notti Dio mi dà la visione di quello che devo dire al popolo di Dio. Sì, cari nella grazia, posso predicarvi la parola del Signore, posso darvi un messaggio che realmente è ispirato da Dio, ma io come responsabile dell'opera ho la necessità, come faceva il pastore prima di me, di avere la visione, di sentire Dio che mi dice devi dire questo al mio popolo. è la necessità, come lunedì notte mi è successo e come mi capita mensilmente diverse volte, perché non si può guidare un popolo se non c'è un modello che ti viene dato del continuo dallo Spirito di Dio. Qualcuno può dire: ma io posso guidare una chiesa, l'importante è che sono un buon predicatore. Cari nella grazia, non si tratta di essere un buon predicatore, si tratta che quando si parla di una chiesa da portare avanti, Gesù stesso ci mostra il modello. Dice la scrittura che egli faceva ciò che il Padre gli mostrava, e così noi abbiamo la necessità di attingere da quel modello che è nel regno dei cieli. Discernere gli spiriti, e allora tu comprenderai, imparerai a discernere quando un uomo ti parla in quale spirito è immerso. Se è immerso nella parola e nello spirito, tu lo avverti. Ma prima di questo devi imparare a conoscere Cristo. Matteo capitolo 16, gli apostoli ebbero il discernimento, Pietro ne ebbe la rivelazione, chi fosse il Cristo. Se noi non abbiamo la rivelazione, alleluia, come scritto in Corinzi, nessuno, alleluia, può riconoscere il Cristo. Abbiamo la necessità per lo Spirito Santo di riconoscere il Cristo, e se noi non lo riconosciamo, non possiamo parimenti discernere neanche il male, perché prima dobbiamo essere sposati con la matrice. Ora la matrice, noi sappiamo di tutte le cose, è Dio, e se noi attingiamo in quella matrice, parola spirito, noi possiamo entrare nel pieno discernimento di tutte le cose che sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. E così il discernimento ci insegnerà a crescere. Attraverso il discernimento, cos'è la prima cosa che prende maturazione in noi? È un'elevata coscienza che ci esamina giorno dopo giorno e ci mostra la differenza tra il bene e il male. Se io ho discernimento prima di averlo verso il mondo esteriore, lo devo avere verso il mondo interiore della mia vita. Se è nel regno interiore della mia vita, io riesco ad entrare nello spirito, io riuscirò quindi a discernere il bene e il male che giorno dopo giorno cerca di uccidere e distruggere la mia vita. E allora sceglierò il bene. Vedete, un ritorno a quell'albero della conoscenza del bene e del male. Poi comincerò ad entrare in quella che è sempre più la visione dello Spirito. E così, cari nella grazia, quando la nostra coscienza è animata nel modo giusto, quando lo spirito nostro è abbeverato dallo Spirito di Dio, a quel punto si aprono gli occhi dello Spirito e cominciamo ad avere la prescienza e la retroscienza attiva nella nostra vita. Oh, che cos'è questa retroscienza e questa prescienza? E per lo Spirito Santo riuscire a vedere il passato e il futuro, perché Cristo è il principio e la fine, ma la prescienza e la retroscienza e deve essere attiva in ogni vero figlio di Dio. Ma si attiva secondo quanto noi ci immergiamo nella parola del Signore. Come? Secondo come noi ci immergiamo nella parola di Dio. Voglio leggervi un verso, Ebrei 5,14: ma il cibo sodo è per i compiuti, il quale per l'abitudine hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Noi abbiamo la necessità di prendere il cibo soli. Paolo più volte, l'abbiamo visto martedì, diceva alla Chiesa che abbiamo la necessità del cibo soli. E il cibo solido, cari nella grazia, e qui è la parola del Signore. Dobbiamo del continuo attingere da questo sacro libro, e mentre noi attingiamo da questo sacro libro, cresciamo nella conoscenza e nel discernere il bene dal male. Ora voglio dirvi una cosa: è meglio una chiesa che compie guarigioni, che profetizza, o una chiesa che riesce a discernere la dottrina sbagliata, a rimanere ferma nel fondamento? la profezia, le guarigioni, le opere del Signore, il ricevere, il parlare in altre lingue, sono tutte fasi importanti per ognuno di noi. Ma se poi non esercitiamo il discernimento, se poi non sappiamo esercitare questo santo discernimento, noi saremo travolti dalle correnti, dalle dottrine, dalle favole. E oggi noi vediamo che ci sono uomini che cercano di attingere da tante fontane, ma noi abbiamo una sorgente, e questa sorgente è la parola del Signore. Ma dobbiamo, cari nella grazia, mangiare, bere, attingere dalla parola, perché quando noi, dopo aver mangiato e bevuto da questa fonte, non camminiamo secondo la volontà di Dio, noi non discerniamo il corpo di Cristo, usciamo fuori dalla volontà del Signore. Qual è questa volontà, fratelli e sorelle? È quella pura volontà che Dio ha messo in noi nel momento in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Discernere, cari nella grazia, anche nell'amore fraterno, anche in qualsiasi parte dove noi ci troviamo con la fratellanza, perché la Scrittura non ci dice di essere dei boraccioni in tutto, degli uomini come gli israeliti che quando uscirono fuori dal deserto videro le moabite e si confusero dicendo l'importante che hanno il nostro Dio. Ma noi dobbiamo rimanere vincolati nelle sacre scritture, nel fondamento dei profeti. Vedete i profeti? Essi non andavano innanzi per innalzare loro stessi, ma Mosè stesso non riguardò ai tesori dell'Egitto, ma pose il suo sguardo al vituperio di Cristo, preferì il vituperio di Cristo, egli vide il vero scopo della sua vita. Poteva farsi un nome, poteva starsene accanto al faraone come profeta dell'Iddio vivente, ma egli sapeva che Dio lo aveva chiamato fuori, e così scelse il vituperio di Cristo maggiore dei tesori dell'Egitto. Lo Spirito di Cristo era sopra i profeti, ed essi annunziavano quelle che erano le sofferenze del Cristo che doveva venire. Ma proprio perché, cari nella grazia, non seguirono la loro volontà, ma seguirono la volontà del Cristo che era sopra di loro, al che Davide addirittura, cari nella grazia, esprime quelle che erano le sofferenze del Messia che doveva venire. Perché era entrato in questa stretta identificazione, si era scontrato con lo spirito del Cristo, aveva incontrato lo spirito e in quello spirito si era immerso. Così la sposa di Cristo ha la necessità di immergersi del continuo. Sapete che il libro dell'Apocalisse troviamo tre manifestazioni di Satana: la bestia, potere politico, amen, l'anticristo, il potere religioso che cerca di mimetizzarsi con quello del Cristo, e il falso profeta. Oggi questi tre spiriti già agiscono nel mondo. Vedete che gli uomini vogliono innalzarsi sopra la società, cercano un governo su questa terra, cercano di poter prosperare, cari nella grazia, economicamente. Vedete che gli stessi uomini hanno fatto le grandi associazioni dove si sono posti come Cristo e stanno lì a dire io. Vedete, questo spirito è lo spirito dell'anticristo che cerca di innalzare l'uomo. E così, cari nella grazia, il medesimo spirito del falso profeta si muove con false dottrine. Vedete come i tre spiriti agiscono. Ma per la vera Chiesa, cari nella grazia, la Scrittura ci mostra, volete vedere l'opposto? Anziché la bestia, troviamo: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, cercando in primo il regno e la sua giustizia. Vedete, non ricerca la Chiesa il regno sulla terra, ma ricerca il regno nel cielo col Padre, per dimorare, per compiacere il Signore. Accetta il vituperio di Cristo come Mosè. Vive nelle sofferenze, nelle tribolazioni, amando colui che è il Re. E nelle prove e nelle distrette non ama i primi posti, ma sta lì aspettando il ritorno del suo Signore. Esercita una visione profetica, cammina secondo la testimonianza dei profeti, e così la Chiesa, cari nella grazia, si scontra con la giustizia del regno che procede dall'alto, si scontra con l'amore del Cristo che si manifesta nella sposa sulla terra e si incontra con la testimonianza del profeta antico dei giorni, che è Cristo, che era sopra i profeti e che ci invita a mirare lo sguardo, perché la nostra redenzione è vicina, perché il nostro Redentore sta per venire. Vogliamo applaudire Gesù. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Abbiamo la necessità, quindi, cari nella grazia, di riguardare e incontrare quell'amore, discernere quell'amore non finto. Perché noi facciamo questa grande confusione. Ci sono gli ultimi versi che vi voglio citare, che sono importanti. Filippesi 1:9 dice così: e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Allora l'amore non va così sparso senza avere discernimento, senza avere intelligenza spirituale. E cosa vuole dire il Signore? Andiamo a leggere Matteo 6:24. Ognuno non può servire a due signori, perché ne odierà l'uno ed amerà l'altro. Giuda 22 dice: e abbiate compassione degli uni usando discernimento. Allora anche la compassione deve essere condotta con discernimento. Ma il verso cruciale che ci fa comprendere come deve essere utilizzato questo discernimento lo trovate in 2 Corinzi 6:14. Non vi accoppiate con gli infedeli, perché che partecipazione vi è egli tra la giustizia e l'iniquità? E che comunione vi è egli tra la luce e le tenebre? Dobbiamo avere comunione con la luce, non possiamo avere comunione con le tenebre. E se il fratello odia il suo fratello, quello è le tenebre. Se il fratello respinge il proprio fratello, quello è le tenebre. Noi dobbiamo dimorare nella luce, e la luce del mondo è Gesù Cristo, e quelli che hanno creduto in Lui si sono separati dal peccato e hanno conosciuto il vero amore e hanno procacciato la giustizia. La giustizia non separa il corpo di Cristo, ma lo unisce e lo tiene saldo, aspettando che il capo Cristo, che è a monte e che la Chiesa è in basso e giorno dopo giorno innalza il capo Cristo, arrivi quel grande ordine che dice: ecco lo sposo viene, correte gli incontro. E allora la sposa unita sarà condotta in cielo, e a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.